Bene, ci siamo sempre in rigoroso live con Marco Piccari e Andrea Piervincenzi in studio con il nostro match analyst in questa ora finale di Maracanã. E allora abbiamo con noi Mario Sconcerti, lo andiamo subito a salutare. Ciao Mario, ben trovato.
Eccomi, ciao, ben trovati a voi.
Allora,
buon pomeriggio,
allora.
Mario.
Buon pomeriggio,
ciao,
buon pomeriggio.
Ciao.
Allora, Mario, partiamo un po' da questo cambio pelle della Serie A. Oggi, leggendo il tuo editoriale sul Corriere della Sera, tra l'altro una Serie A che ci ha fatto vedere delle partite dove c'è questa voglia di vincere la partita, di provare a vincere la partita, no? Sia Inter Atalanta, il derby ieri sera. È un segnale di cambiamento o è soltanto un momento di passaggio, Mario?
No, questo non te lo so dire ancora, però ci sono segnali di cambiamento forti. E non solo negli scontri diretti, perché poi cioè, ci sono, andiamo per ordine, la differenza tra le prime cinque, poi ognuno metta le prime cinque chi gli pare, si può dire prime cinque, prime sei, e il resto delle squadre è netto, questo sì, e questo facilita il fatto che si segni molto. Noi stiamo segnando più di tutti in Europa, che è un fatto che non era mai successo. Segnare nettamente oltre i tre gol a partita significa anche subirne oltre i tre a partita, e anche a questo non eravamo poi così abituati. Però credo che, per esempio, ci siano fattori come i cambi di presidenti. Noi ormai abbiamo 7 presidenti americani che vengano qua per investire su un prodotto, non, quindi vengono qua per ottenere dei risultati che siano soprattutto di spettacolo, cioè, anche questo credo che sia importante nel cambio di mentalità. Usciamo da una pandemia, quindi abbiamo un forte effetto rimbalzo, cioè anche il calcio ha voglia di tornare a vivere. E in più forse gli europei stessi ci hanno dato una mano, ma sono cambiate generazioni anche di allenatori. Adesso si gioca in modo molto più verticale,
sì.
E soprattutto si cerca di vincere. Cioè, se pensate che noi per 100 anni siamo andati avanti, cioè si vincevano, la media per vincere i campionati era la famosa media inglese, che non facevamo nemmeno noi. Che significava vincere in casa e pareggiare in trasferta. Questo dava lo zero, cioè quindi la misura perfetta. Tutti gli altri scendevano a meno 12, meno 15, eccetera, eccetera. Oggi se tu segui la media inglese perdi 2 punti in partenza, invece che farne 6 ne fai 4. Cioè nessuno va più in trasferta per pareggiare. Cioè, la Lazio, per dire, ieri ha giocato coperta e con splendido contropiede, ma dopo che per 20 minuti aveva travolto la Roma. Quindi poi ci sono i ribaltamenti di fronte, però si vedono anche partite fuori dagli scontri diretti, che in fondo sono stati appena 5 su 60 partite giocate. Per esempio Genoa-Verona di sabato è stata una grande partita, Empoli-Bologna ieri è stata una grande partita. C'è qualcosa di diverso. Che poi sia già nuovo, onestamente non lo so, bisogna consolidarlo, è un dato che va consolidato, però ci sono tanti altri dati interessanti, ma magari ne parliamo più tardi.
Ok, allora questo è il primo punto. Andrea Piervincenzi, per Mario?
Profondamente vero, credo che la vera differenza, stando tanto sul campo, sia la prima cosa che ha detto Mario, la generazione dei nuovi allenatori.
Che sta facilitando, sì, questo cambiamento.
Basta a volte uno dei due, cioè di solito per fare una grande partita, bella, emozionante, spettacolare, servono tutte e due le squadre. Prendete Tudor, che poi non era un secondo neanche la Juve, era un aspirante primo, quello è un altro problema che è successo secondo me in quello staff lì. Però Tudor va a Verona e prosegue il lavoro di Juric. andando uno contro uno, allungandosi tanto, andando tanto in verticale, più giochi in verticale, più crea occasioni, più si segnano gol. L'allenatore più verticale del nostro calcio è stato solo e uno, Zeman. Zeman era in tre passaggi, si attacca alla porta. Se Zeman tornavi una volta indietro, fischiava e ripeteva l'esercitazione. Dovevi andare subito a attaccare la porta avversaria. Questa cosa qui, italiano ce l'ha in parte perché gli piace anche mantenere il possesso, però ce l'ha. Ce l'ha Juric, adesso ce l'ha Tudor. Incredibilmente ce l'ha Mourinho. Un giorno capiremo com'è possibile questa cosa, però ce l'ha Mourinho. Sarri ha fatto due gol in contropiede in verticale, bellissimi. Tutti vanno in quella direzione là, tranne Allegri forse e qualche altro allenatore, non conservano, non stanno lì che mantengono il risultato, come dice Mario. E quindi, sai, quando ti allunghi i gol vengono, quando il campo lo copri male i gol vengono. È spettacolare, magari non è giusto, però è un percorso che tutti gli allenatori stanno facendo.
Mario?
Sì, io sono... A me va bene così, nel senso che mi sto divertendo, cioè, è un campionato che mi fa compagnia, al di là del fatto che perfino la mia squadra fa tanti punti, ma questo è questo non è decisivo, perché insomma ho imparato, facendo questo mestiere ho imparato a distinguere le cose, per forza. Io credo che stia cambiando qualcosa, e appunto ti ho messo questo insieme di problematiche. Secondo me è molto importante il fatto che si cominci a pensare calcio in modo internazionale, cioè con tanti presidenti che vengono qui, portano i loro soldi ed hanno una mentalità da spettacolo, da business show, da investimento per lo spettacolo, più che per il calcio in se stesso, perché il calcio in se stesso quasi non lo conosco. Per cui io credo che questo incida molto. Ci sono, per esempio, ormai stiamo pareggiando le vittorie in trasferta con quelle in casa, il fattore campo sta incidendo molto meno, ma anche questo bisognerà vedere col tempo, perché abbiamo passato un anno e mezzo giocando in stadi vuoti, e questo ci ha abituato a non avere più soggezione della trasferta. Bisognerà vedere adesso che cosa, insomma, se c'è una cosa che piace nel calcio è che i risultati cambiano, e anche le abitudini. Per cui vediamo, noi purtroppo abbiamo questa abitudine che dopo ogni giornata vogliamo sapere chi vince il campionato, ma cioè abbiamo l'abitudine a dare dei giudizi che sono subito definitivi, in realtà
cambiano di volta in volta, certo. Mario, però ti voglio chiedere una cosa. Mourinho nelle prime partite disse al termine di una gara, adesso non ricordo quale, però disse: in Italia è cambiato, si gioca meglio, si gioca
l'ha
in maniera, e poi l'ha detto pure ieri, la seconda volta l'ha detto pure ieri, prima di andare poi sulla questione arbitrale. Ti volevo chiedere, questi due passaggi di Mourinho che stanno quindi a evidenziare un po' quello che stavamo dicendo prima, può essere che questa, diciamo, di situazione dove molti si vogliono giocare la partita, io ho visto ad esempio anche Spezia Milan e ho visto la squadra di Thiago Motta anche lì voler fare comunque la partita, no? Può essere che ad esempio, stando, e mi riferisco ad Allegri, due anni fermo, questa cosa qui sia una delle prime difficoltà che ha incontrato Allegri, la vera difficoltà, cioè nel trovarsi di fronte a questo tipo di situazione. Per esempio, con la Samp, guardavo nei primi 10 minuti, ad un certo punto, al ottavo, nono minuto, la Samp aveva 8 giocatori nella metà campo della Juve. 8.
Non è il D'Aversa di 4 anni fa.
Che D'Aversa pure si era presentato in maniera diversa al calcio.
A Parma era diverso.
Esatto,
è vero.
L'ho visto così, ho detto: cos'è che non funziona? È D'Aversa che è cambiato o è Allegri che... Cioè, può essere anche questa una difficoltà che trova un allenatore dopo che sta fermo, ad esempio, 2 anni, Mario, nel trovarsi un calcio un po' cambiato ed essere preso un po' alla sprovvista?
Ma vedi, anche questo rischia di essere un dato relativo. Secondo me 2 anni fermo non fanno bene a nessuno. anche perché 2 anni di calcio sono, 13-14 di vita professionale nella realtà. Però per esempio, detto questo, detto che non fanno bene a nessuno, i due che li hanno fatti, l'altro che li ha fatti, Spalletti, è a testa alla classifica a punteggio pieno.
Vero.
Per cui insomma, d'altra parte, che tutto sia relativo c'è stato già dimostrato un centinaio d'anni fa, per cui non nel calcio, nella vita, nella realtà. Per cui bisogna sempre avere dati che ti riducono i rischi, ma insomma, il calcio è una sorpresa, è sempre una sorpresa.
Ci sono anche un po' di domande degli ascoltatori.
Tra l'altro, Mario, che con i numeri, insomma, un fenomeno. Allora, qui 0-0 non ci stanno più, ma era già un po' da qualche anno, però veramente non esistono più. Però adesso stanno mancando anche i pareggi. Mario, anche la settimana scorsa, parlava di proprietà estere, soprattutto americane. Voi sapete che in America, nello sport, il pareggio non esiste. È l'unica cosa che differenzia, veramente odiano, non esiste proprio, deve esserci un vincitore o uno sconfitto. Vedendo oggi la Serie A ti dà l'impressione che non è contemplato il pareggio. Roma-Sassuolo non è contemplato il pareggio né per Dionisi, che un punto a Roma è tanto, tanto meno per Mourinho. Quindi questa cosa qui, io ti dico, da allenatore, da secondo allenatore, è difficile, perché in campo a volte un punto, sai, ce l'hai lì, mancano 7-8 minuti, invece di provare una ripartenza che rischi di perdere palla e la rischi tu, la contro-ripartenza, mantieni, tieni le distanze giuste, tieni la palla lì, la partita si spegne. Invece tutti vanno dritti. E questa è una cosa che ti dico, da allenatore anche è difficile, perché poi devi accettare la sconfitta, presentarti il martedì al campo, e non è facile tirare su una squadra che ha perso. Devi abituarti a vincere e perdere, come l'NBA, vincono e perdono tutti i giorni.
Mario, ti chiedono se più che voglia di vincere delle squadre si vedono errori clamorosi individuali da parte dei difensori, anche con difesa schierata. Siete d'accordo, Mario? Sei d'accordo?
Sì, io credo si vedano errori anche a centrocampo. Perché non si deve mai parlare dei difensori e centrocampisti, bisogna parlare di una fase difensiva. La fase difensiva coinvolge almeno 6 giocatori. Questo, il fatto che ci siano squadre che attaccano molto di più, fatalmente mettono più in difficoltà i difensori. E questa è una conseguenza logica: se tu difendi con tutta la squadra intorno sei molto più bravo, se devi difendere uno contro uno a tutto campo e di rischi ne corri parecchi. Però per esempio vedi nell'Atalanta la prima forza, la forza base dell'Atalanta è quella che marcando uomo, cioè sull'aggressione singola, ed avendo tutte le squadre 2 attaccanti, e comunque loro avendo anche Gessen dall'altra parte che se c'è l'ala d'attacco fa il terzino, ti si libera sempre un difensore che nella maggior parte dei casi è Toloi. Tutto Toloi, ma anche Romero succedeva la stessa cosa.
Vero. Assist,
anche, gol. Anche con Palomino, anche sabato. Tu hai sempre un difensore libero che libera a sua volta un centrocampista o un attaccante. L'Atalanta gioca con un uomo in più perché rischia marcature dirette. Ecco, questo porta anche a prendere più gol. Non c'è dubbio.
Mario, com'è possibile che Mourinho a Roma non si sia accorto che Mancini non regge l'uno contro uno. Cioè, a campo aperto, in mare aperto, con Immobile, il duello l'ha vinto Immobile nettamente, gli è andato sempre via, ha tirato in porta, ha fatto assist. Mentre, come dici tu, l'Atalanta vive in quelle situazioni, giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento, anno dopo anno, ci vivono. Se devo andare a fare un duello con Lautaro, lo vado a fare senza problemi. Vedo che Mancini, anche Ibañez in forma minore, però soprattutto loro due, Vigna, quando si dilatano gli spazi, sono tremendamente in difficoltà. Possibile che un allenatore con 1000 panchine l'altra volta ha fatto non abbia immediatamente, non capisca il problema anche in corsa?
Io credo una cosa: Mourinho è arrivato, pensava, questo lo credo io, pensava in un mercato diverso. Se noi guardiamo il mercato della Roma, è stato un mercato di inseguimento. Ha preso Vigna perché si è fatto male Spinazzola, e ha preso Abraham perché gli è andato via Dzeko. Mourinho voleva un centrale e un regista e non ha avuto nessuno degli due. La Roma era una squadra che era arrivata a settima, a tanti, a decine e decine di punti dalle prime,
29
dalle quarte. Quindi io non credo che lui fosse soddisfatto della squadra che gli veniva messa. Calcola che su Roma, come ogni singola città, ma Roma tutto si rimbalza molto di più. Tu vedi gli aspetti buoni di un giocatore, ma Mancini, hai più difficoltà a vedere gli aspetti complessi. Mancini non è uno straordinario difensore,
difensore che fa la panchina a Skriniar, fa la panchina a Bonucci, fa la panchina a Koulibaly.
Se gli metti accanto un grande centrale, può essere che giochi meglio anche lui, ma lo stesso Ibañez è nelle stesse condizioni. Quindi in più hai due terzini che devono scendere. La difesa soffre, il centrocampo ti lascia un sacco di linee di passaggi, perché non è un centrocampo di copertura. Cristante, Veretout, Pellegrini, lo stesso Veretout è un giocatore che va, e quindi hai una squadra sbagliata, che Mourinho però moltiplica bene, perché la Roma adesso lotta fino in fondo. E c'è un fatto, cioè, a me Lazio-Roma, a me la Roma è piaciuta moltissimo ieri, proprio moltissimo. A tratti la Lazio ha giocato splendidamente, proprio con il gioco di Sarri, palleggio verticale, non orizzontale, soprattutto nei primi 25 minuti ha giocato benissimo, ma la Roma ha fatto una grande partita. E ha trovato Zaniolo. Cioè, si poteva pensare, può cominciare a pensare, che gli si fosse strutturalmente diminuita la forza.
No, invece no,
gambe.
È vero. Ieri andava invece, via di forza.
Invece ieri andava via di forza.
Strappava, sì, di continuo, Mario. Era una cosa incredibile.
Alzava le zolle.
Sì, sì.
Quando alzi le zolle è perché c'hai forza nelle gambe.
Mamma mia.
Io credo, e calcolate una cosa, la Roma ieri era il primo confronto diretto con con una delle sette squadre insomma classiche, per cui, e l'ha superato alla grande, perché ha giocato bene. Ha giocato bene. Poi capisco che poi si debba dirlo a bassa voce perché ha perso il derby, però è stata la partita in cui la Roma m'ha convinto di più, in cui ha investito sui propri limiti, sui propri squilibri, riuscendo quasi a correggerli.
Mario, c'è una domanda audio di un ascoltatore, la prendiamo proprio in chiusura, prego.
Ciao ragazzi, Rosanino Fossano, avevo una domanda per il direttore Scongetti. Secondo lui, perché tutte queste squadre, cioè tutti questi presidenti stranieri nel calcio italiano? Cioè, io penso che un investitore investe quando è conveniente comprare, quindi il calcio italiano ha raggiunto il minimo storico e ora può solo rialzarsi? Siete grandi, ciao.
Mario, la domanda.
Sì, io credo che sia, che l'abbia sintetizzata bene l'ascoltatore, nel senso che stanno arrivando tanti fondi americani e anche di altri paesi, tanti fondi, perché i fondi che cosa fanno? Comprano aziende un po' decotte, le rimettano in sesto e le rivendano guadagnandoci. Da noi le aziende sono un po' decotte, le aziende del calcio sono piene di debiti, quindi si prendono a prezzi buoni, si prendono a prezzi buoni, ma si prende roba italiana, quindi roba che ha un made in Italy, che ha un proprio valore internazionale. Mentre in Inghilterra non puoi andare a comprare perché le società costano tantissimo, in Germania anche. In Italia le società costano dei prezzi accettabili. Cioè, se si pensa alla Roma, è costata 190 milioni. E poi c'erano i debiti, ma la Roma è costata 190 milioni.
Il prezzo d'acquisizione.
La Fiorentina 130. Quindi sono prezzi d'acquisizione.
Quanto Lukaku.
Sì, esatto. È per questo che arrivano. E d'altra parte, per le grandi società non c'è più un imprenditore italiano che ce la faccia a prenderle. Se noi pensiamo, basta pensare che la Juventus è gestita da una multinazionale da 100 anni, da una multinazionale, da una delle grandi multinazionali del mondo, e adesso è in difficoltà. Tutte le grandi squadre, Real Madrid, Barcellona, e Moratti e Berlusconi, che erano i due più ricchi, sono stati costretti a rinunciare. Non c'è oggi prendere, sai, noi quando si parla di 10 milioni, e poi c'è, però ti arriva la fattura e li devi pagare. Noi parliamo di mercato, ma perché 10, ma se ne vuole 11, dagliene 11. Poi però la fattura arriva in società e ci deve essere qualcuno che paga. In Italia non c'è più nessuno che regga una grande squadra, che possa spendere un miliardo per comprare l'Inter o per comprare il Milan.
Va bene, bene Mario, poi voglio tornare nei prossimi giorni su un altro argomento con te che mi sono messo da parte perché lo voglio approfondire con te con calma, quindi ci ritorniamo su quello che è successo Mourinho nel post partita, la comunicazione, la gestione delle domande, insomma c'è stata anche lì un po' di polemica, ma mi voglio tenere questo argomento, abbiamo tutta la settimana, ci torniamo con un po' di calma. Grazie Mario, a presto e buona settimana.
Ciao ragazzi,
ciao direttore, buon tutto.
Ci fermiamo, break.